condivido insieme con voi carissimi e anche con i confratelli celebranti questa Eucaristia alcuni pensieri a partire dal tema che mi è stato consegnato, mi è stato indicato per questa sera. Maria, la madre del Signore, sostegno e difesa della nostra fede. Non siamo degli ingenui, i cristiani non sono degli ingenui. Vivono, come tutti gli altri, la complessità di questo tempo. È un tempo difficile, non lo diciamo per lamentarci in modo scontato e inutile. Non lo affermiamo questo semplicemente per commiserarci davanti all'umanità. Lo diciamo perché abbiamo gli occhi aperti sulla storia e siamo pure nella certezza di avere ricevuto dal Signore, in forza del battesimo, un compito, una missione ben precisa. Quella cioè di essere un piccolo segno di speranza, nonché di fede e di autentica misericordia in mezzo a questa umanità. Non all'umanità di 100 anni fa e neanche di quella che verrà, perché noi di nulla di questo sappiamo, ma di questa umanità che vive in questo frattempo e in questa storia, ripeto, attraversata spesso da disorientamento, da paura che si trasforma ben presto in angoscia. Papa Francesco ci ha raccomandato proprio all'inizio del cammino dell'anno giubilare, ha ammonito di essere pellegrini di speranza e di quella speranza che non è solo una virtù della tradizione teologale cristiana. La speranza che ha un nome ben preciso, Gesù Cristo, crocifisso e risuscitato dai morti. È Lui la nostra speranza, senza la quale Paolo ricorda i cristiani di Corinto, la nostra fede è senza consistenza. La nostra predicazione, il nostro annuncio, risulta una parola vacua. Una parola che si disperde, una parola senza fondamento. E allora comprendete, carissimi, la necessità di metterci davanti al Signore con umiltà e di invocare con fiducia, una fiducia che non viene meno, l'intercessione di Maria, sostegno e difesa della nostra fede. Ma qualcuno potrebbe obiettarmi dicendo: ma noi qui non siamo in un clima di guerra, le nostre vite non sono minacciate da bombardamenti, andiamo la sera a dormire tranquilli senza l'angoscia che qualche ordigno violento venga a distruggere noi e i nostri affetti. Sì, forse una minaccia, se volete, dal punto di vista bellico, oggettivo, non c'è, ma c'è un'altra minaccia però. L'indifferenza, l'angoscia, o quello che molti definiscono, una parola non complicata, nichilismo, che vuol dire niente ha senso. Di tutto quel che accade, niente ha senso. Quel che accade è semplicemente il risultato della casualità o del determinismo. C'è da qualche parte qualcuno che decide e noi siamo semplicemente succubi, davanti a questa decisione non possiamo nulla, succube di quel che accade. Nichilismo. Comprendete bene allora la pertinenza di questo titolo che viene dalla tradizione della Chiesa attribuito a Maria, che lo preghiamo anche nelle litanie, aiuto dei cristiani. Sì, sostegno e difesa della nostra fede, che è minacciata. O si fa presto, carissimi, a dire ai giovani oggi non hanno più la forza, la determinazione, il coraggio di scelte che impegnano la vita. Si fa presto a delegare la responsabilità ad altri. È presto emesso un giudizio inappellabile su questa storia di questo tempo. Ma ciascuno cominci a verificare le proprie responsabilità. E ciascuno di noi, quelli che hanno una certa età, cominciano a chiedersi: ma noi che mondo stiamo lasciando? Che eredità stiamo consegnando alle generazioni che verranno dopo di noi? A nulla serve dire una volta sta scritto all'inizio delle favole, c'era una volta. Ma noi viviamo in questo oggi molto concreto, segnato da queste fatiche e da queste prove. Allora, guardare a Maria, colei che intercede davanti al Padre, come sostegno e difesa della nostra fede, significa anzitutto riconoscere che una minaccia c'è. Quella minaccia del nichilismo di cui si diceva. La minaccia di cadere in una forma disperante della vita. La minaccia di seguire falsi profeti che annunciano che la vita è una passione inutile. La minaccia di tutto quanto, per usare un'immagine molto concreta, cara a Papa Francesco, di chi rema contro. E siamo tutti nella stessa barca. Ma quando c'è qualcuno che rema contro, condanna quella barca ad una immobilità irreparabile. Non va da nessuna parte. Maria, sostegno e difesa della nostra fede. È in questo senso che va il primo testo biblico che abbiamo ascoltato, tratto dal libro di Giuditta. Giuditta che con una stratagemma ha riconsegnato la speranza, la vita e la fiducia alla città di Betulia, che era minacciata dalle truppe di Oloferne. Benedetta tu, dice Uzia, che era un po' il responsabile politico della città di Betulia, benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra. E Giuditta, quasi distogliendo da sé questa lode, come se la salvezza ricevuta per la città di Betulia fosse stata determinata solo dallo stratagemma che lei aveva intuito. No! È al Signore provvidente che deve andare la lode, perché è Lui il nostro sostegno, è Lui la nostra presenza provvidente. E lo è, al pari, al contempo, anche quel brevissimo tratto della parola dell'Evangelo di Luca che abbiamo ascoltato. Una donna che da giorni segue Gesù, ascolta i suoi discorsi, è affascinata dalle sue parabole, ma ancor di più affascinata, direi quasi sedotta, dal suo modo di accogliere le persone, dal suo modo di insegnare senza cadere nella saccenteria, nel suo modo, nel suo sguardo di misericordia verso tutti. E questa donna, con una sensibilità femminile propria, alza la voce, senza reticenza, senza paura di essere giudicata. Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Un vero inno alla maternità. È beato quel grembo che ti ha accolto e che ti ha custodito, ma anche quel seno da cui hai preso il latte e grazie al quale sei cresciuto, ci ricorda sempre Luca, in età, in sapienza e in grazia. Va da sé che questo canto di questa donna diventava anche una sorta di riconoscimento e di rendimento di grazia a sua madre, Maria, è fuori di dubbio. È fortunata quella madre ad avere avuto un figlio così. C'è di cui gloriarsi, c'è di cui andare fieri. E Gesù che sembra non accogliere questo complimento, ma lo fa con molta delicatezza, senza offendere, senza dire ma cosa ti salta in mente di fare queste affermazioni. Gesù invece riconduce questa lode in un'altra direzione, senza per questo offendere né questa donna né tantomeno sua madre. La risposta di Gesù inequivocabile: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola e la custodiscono. In che senso Maria è sostegno e aiuto dei cristiani? Guidandoli con sapienza all'ascolto e alla custodia. Voi lo sapete meglio di me, carissimi, viviamo in un mondo segnato dalla fretta. La fretta. E questa fretta, che si chiama anche accelerazione del tempo, non ci permette più di essere uomini e donne di ascolto. Anzi, l'ascoltare diventa una passione inutile. Diamo apparenza di ascoltare una persona che ci chiede un momento di attenzione, ma nel frattempo, mentre la persona parla, noi elaboriamo nel nostro cervello una risposta e possibilmente che sia una risposta chiusa, esatta, breve, perché così ce lo togliamo di torno e possiamo ritornare alle nostre occupazioni di prima, offendendo gravemente quella persona che manco se ne accorge. La fretta ci impedisce di essere uomini e donne di ascolto. Immaginatevi della parola di Dio che non vediamo nemmeno. Una parola davanti alla quale molto spesso cadiamo nella presunzione di conoscerla già, di averne già esaurito la sapienza e non vogliamo lasciarci provocare da essa perché di consigli abbondiamo. Eppure è necessario ripartire da lì. L'ascolto, anzitutto, ma non di meno la custodia. La custodia come di un tesoro prezioso, perché nessuno lo rubi. Ricordate quando Gesù racconta la parabola del seminatore? Quando indica l'esempio del contadino che getta la semente sul sentiero, sulla strada, nella spiegazione Gesù dice: di chi è simbolo questo? È gli uccelli che vengono e beccano la semente? È il simbolo di chi apparentemente accoglie la parola ma non la custodisce. Viene il diavolo e lui sa bene che quella parola è un tesoro, lui sì lo sa. Viene il diavolo e la ruba. Chiediamo a Maria di essere sostegno e difesa dalla nostra fede? Attraverso quale strada passa questo sostegno e questa difesa? Non arroccandoci e individuando attorno a noi solo gli altri come stranieri, come nemici che minacciano la nostra identità e la nostra integrità di fede. Questi sono dei pretesti per crearci dei nemici attorno. No, questo sostegno e questa difesa non passa attraverso l'arroccamento, ma attraverso un ascolto rinnovato, sì, convertito dell'altro, non come un nemico, ma come un fratello. Ricordate le encicliche di Papa Francesco? Fratelli tutti, non qualcuno solo. Fratelli tutti. Ah certo, questo ci chiede anche una conversione a noi. Per passare dall'avere identificato l'altro semplicemente come un nemico e cominciare a guardarlo come fratello. Quindi attraverso l'ascolto, ma anche attraverso la custodia, di cui il silenzio ne diventa una simbolica esemplare. Fratelli e sorelle, chiediamo davanti al Signore, attraverso l'intercessione di Maria, che la speranza che il Signore stesso ha deposto nelle nostre povere vite possa germogliare frutti di ascolto e di custodia. Questo è il vero baluardo, questo in altri termini è la testimonianza che siamo dati, che siamo chiamati ad offrire e a consegnare all'umanità di questo tempo.